Passando al discorso, al sermone di oggi, se vi ricordate, se avete avuto modo di seguire la settimana scorsa, ho dato un sermone sul nome Giuseppe. Ho parlato di tre Giuseppe che sono descritti nella Bibbia, tre personaggi molto famosi, ma parlando di Giuseppe, naturalmente il marito di Maria, oggi non potevo non parlare di Maria, cioè di trascurare la madre di Gesù Cristo. Perché naturalmente Giuseppe e Maria non sono stati da poco, sono stati una coppia eccellente nella storia di tutta l'umanità. Quindi mi sembra più che giusto vedere e capire le origini dei genitori terrestri di Gesù Cristo ed anche di Maria, naturalmente, per capire al meglio il grande impegno a cui sono stati umanamente chiamati. Impegno non comune, non è da tutti, e che sicuramente non chiunque poteva assolvere questo impegno così gravoso. E sono state delle persone veramente speciali, scelte da Dio. Non le ha prese a caso così a come capitava prima. Dio ha sicuramente ponderato le due persone di Maria e Giuseppe. Quindi un insegnamento che loro due hanno lasciato anche per noi, come figli di Dio. E hanno lasciato anche un grande esempio da seguire anche nella nostra famiglia, oggi in modo particolare. È significativo che Gesù Cristo, il futuro re dei re di tutto il genere umano, sia nato fra due persone modeste, ma ricche di una grandissima fede. Fra gente che dovevano lavorare tanto per poter vivere e avevano anche loro necessità che Gesù Cristo lavorasse anche con loro per aiutare la famiglia, dovendo anche lui imparare l'arte di fare il falegname, così come il suo padre adottivo. Se noi andiamo nel libro, per favore, apriamo in Matteo, al capitolo 13, versetti 55 e 56. Matteo capitolo 13, versetti 55 e 56. E inizia così questo versetto. Dice: non è questi il figlio del falegname? Riferendosi a Gesù Cristo. Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle sono tutte fra noi? Quindi vediamo che erano conosciuti la famiglia, tutta la famiglia di Gesù Cristo. Quindi è evidente che la sapienza di Dio nel farlo nascere in una famiglia normale, come tante altre, aveva dato i suoi frutti. Soffermiamoci ora sui familiari di Gesù e vediamo cosa possiamo imparare dal loro esempio. Sappiamo che Giuseppe era un uomo giusto, come abbiamo avuto modo di studiare sabato scorso. E naturalmente Giuseppe, che era fidanzato, futuro sposo e marito di Maria, quando scoprì che la sua fidanzata era incinta, in estate interessante, prima che si unissero, prima che si conoscessero, come è scritto in alcune versioni della Bibbia, Giuseppe naturalmente fu arrabbiato dall'apprendere che sua moglie, la sua fidanzata, la sua futura sposa aspettava un bambino. E naturalmente Giuseppe era combattuto, molto combattuto, fra l'amore per Maria e quello che era un qualcosa di biasimevole, di immorale per quella comunità di credenti, perché la comunità di credenti a cui loro appartenevano, facevano parte, al vedere una cosa del genere, sicuramente avrebbero deriso Giuseppe e Maria, li avrebbero forse anche criticati, li avrebbero additati, annoverati. Naturalmente né Giuseppe né tantomeno Maria avevano fatto nulla di peccaminoso, assolutamente. E non avevano fatto di nulla da essere immorali. Però noi sappiamo a livello umano come vanno le cose. Vai a farglielo capire questo alla gente, che loro erano puliti. Quindi era una situazione molto ambigua, una violazione dei diritti del futuro marito di Maria, cioè Giuseppe. E naturalmente a quei tempi una donna fidanzata con un uomo era già considerata sua moglie. Vediamo qui come Giuseppe va un po' come tutti quanti noi. Se io da buon siciliano, e penso un po' tutti quanti noi, ci fossimo imbattuti con un qualcosa del genere, ci avrebbe dato tanto, tanto, tanto da pensare. Cosa fare? Forse in tempi non nemmeno tanto remoti, c'è cioè una cosa del genere veniva a volte lavata anche con il sangue. Non è giusto, ci mancherebbe. Però era così che andavano le cose. Anche da noi in Sicilia, in buona parte del sud Italia, forse anche in Italia, nord Italia, in molti paesi di origini latine anche. E quindi vediamo che Giuseppe ha riflettuto a lungo in questa storia e Giuseppe decise di lasciare segretamente Maria. Segretamente perché segretamente? Per amore, per evitarle di essere lapidata come adultera ed esporla all'infamia. Queste erano a quel tempo le regole. Infatti, se noi andiamo in Marco, cioè scusate, Matteo, capitolo 1, versetti 18 e 19. Matteo, capitolo 1, versetti 18 e 19. E dice, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venute a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Nel versetto 19, Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla occultamente, segretamente. Quindi Giuseppe, per il grande amore che aveva di Maria, cioè non voleva esporla ad infamia, ad essere additata come una cattiva donna, come una donna non buona, diciamo che la lascio in segreto, così come se nulla fosse. Ma perché Giuseppe la volevo lasciare segretamente? Per quale motivo? Perché altrimenti, secondo la legge di allora, Maria doveva essere lapidata fino alla morte. Andiamola a leggere in Deuteronomio. Deuteronomio capitolo 22, versetti 23 e 24. Dice: quando una fanciulla vergine è fidanzata a un uomo, trovandola in città e si giace con lei, condurrete tutte e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. La fanciulla, perché essendo in città non ha gridato, cioè non si è ribellata, non ha chiesto aiuto. E l'uomo, perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Ecco la motivazione. C'era la lapidazione, c'era la morte. Ed era un qualcosa di veramente orribile, perché gli venivano tirati tanti sassi in faccia, in testa, in tutto il corpo, finché non cadeva a terra e stramazzava morto. Però, ecco, sappiamo che Dio non fa niente senza averlo prima studiato, attentamente progettato e messo in atto, e messo in pratica. Perché Dio non fa niente a caso. Andiamo in Matteo al capitolo 1, versetti da 21 a 25. Matteo capitolo 1, versetti da 21 a 25. Dice: ed ella, Maria, partorirà un figliolo e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Questo è il grande privilegio che ha avuto Maria, quello di portare nel suo grembo il Salvatore dell'umanità. Versetto 22 dice: or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Versetto 23: ecco una condizione importante, essenziale. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo. Ci sono questa particolarità importante, la verginità della donna, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, nel versetto 24, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome Emanuele, cioè Gesù. Giuseppe non ha fatto altro che rispettare alla lettera ciò che l'angelo gli aveva detto nel sogno. Quindi Giuseppe non conobbe Maria fin quando non nacque Gesù Cristo. In base a quell'avvertimento divino, Giuseppe si comportò di conseguenza e portò a casa sua Maria. Non sgarrò nemmeno di una virgola. E con questa decisione Giuseppe, fedele a Dio, ebbe una parte nell'adempimento di ciò che Dio aveva dichiarato tramite il profeta Isaia, al capitolo 7, versetto 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Dio ha dato questo segno. Ecco, la giovane concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Era stato profetizzato già secoli prima questa nascita di Gesù Cristo. Giuseppe fu sicuramente un uomo molto spirituale, riconoscente per l'onore di diventare il padre adottivo del Messia, anche se il figlio primogenito di Maria non sarebbe stato figlio suo. E fra le altre cose abbiamo la prova della devozione di Giuseppe nell'ultimo episodio in cui compare Giuseppe, dove portò la famiglia a Gerusalemme per la Pasqua, per celebrare la Pasqua. A quel tempo, al tempo di Giuseppe e Maria, solo i maschi avevano l'obbligo di assistere per la Pasqua. Ma Giuseppe, essendo un buon uomo, un buon marito, un buon padre di famiglia, aveva l'abitudine di portare tutta la famiglia a Gerusalemme, di anno in anno, sempre, così come facciamo noi per la festa dei Tabernacoli. E naturalmente non è che era così facile per Giuseppe e per Maria, perché dovevano fare anche loro grandi sacrifici, perché dovevano percorrere a piedi quasi 150 km ad andare e 150 a venire. Forse magari con un asino, forse con dei carri, forse a piedi, ma lo facevano ogni anno e fra andata e ritorno erano 300 km quasi. E le strade non sono come quelle di oggi, belle asfaltate, magari dove ci sono i motel, dove ci si può fermare. Lì c'erano tutte strade a fondo naturale, in terra battuta, piene di pietre, sassi, spighe che pungevano tutte le gambe, tutto il corpo, e loro lo facevano di anno in anno. Vedete che grande zelo aveva questa famiglia, Maria e Giuseppe, Giuseppe e Maria. E in una di queste feste, per andare ad osservare la Pasqua, Gesù si separò dal gruppo, della famiglia, dal gruppo perché non è che era solo Giuseppe e Maria, ma c'erano anche altre persone che andavano e partivano, così come facevamo noi tanti anni fa, che ci raggruppavamo 4-5 persone per andare a fare la festa dei Tabernacoli, quando andavamo a Malta o in Svizzera. A volte eravamo 20-30 persone che partivamo con le macchine, a volte in treno o con la nave. Così, un po' come noi. Così come noi siamo stati gli imitatori, nel senso buono, di Giuseppe e Maria. Quindi, quando Giuseppe e Maria poi stavano facendo ritorno a casa, e avevano fatto già la Pasqua, si accorsero che Gesù non era con loro, non era più nel gruppo, perché essendo in tanti magari gli era sfuggito, o erano sicuri che magari Gesù fosse con loro o con qualche altra famiglia. Ma dopo aver fatto una breve ricerca, Gesù non era con loro, non c'era. Quindi hanno dovuto rifare marcia indietro e ritornare nuovamente dove avevano fatto la Pasqua. E fu ritrovato nel Tempio mentre ascoltava e interrogava i maestri della legge, interrogava i rabbini. E Gesù ancora era poco più che un bambino, perché a quel tempo, quando avvenne questa storia, aveva 12 anni. E quindi Gesù già sin da piccolo manifestò questo grande interesse e conoscenza della parola di Dio. E da questo episodio vediamo che i genitori naturalmente lo avevano istruito anche bene, perché chiaramente Gesù, per avere tutto questo interesse a livello umano, anche se era piccolino, evidentemente era stato già istruito in questo. Però sappiamo anche che non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. Ci sono migliaia di famiglie che, pur impegnandosi al massimo con i propri figli, non li hanno avuti nella Chiesa e non ce li hanno nella Chiesa. Evidentemente non tutti i figli sono Gesù. Ci hanno lavorato tanto, ci abbiamo lavorato tanto, però sappiamo che in futuro ce li avremo. Sapete, di Gesù ce n'era uno solo, ce n'è stato. Non tutti i figli o i nostri figli di pastori, ministri, sono Gesù. Eppure vi posso assicurare che nessun ministro, nessun pastore ha mai trascurato i propri figli nell'insegnargli la parola di Dio. Io prego sempre per i miei figli, ma non solo per i miei figli, ma per tutti i figli di tutti i membri della Chiesa. Perché io, il mio grande desiderio, il mio grande sogno sarebbe quello di poterli riabbracciare tutti quanti, uno per uno. Sapete, vi racconto una breve storia. Risale a circa 30 anni fa. C'era una famiglia, una bellissima famiglia. Avevano tre figli. Quando venivano questa famiglia tutti i sabati in congregazione, si riempiva di gioia, di piacere, di allegrezza, di brio, tutta la congregazione. Poi un giorno questa famiglia, anziché venire in cinque, vennero in quattro. Io disse, ci è rimasto un po' male. Disse, come mai sono in quattro? Ne mancava una, la più grande. Passato qualche anno, anziché venire in quattro, vennero in tre. Ne mancava un'altra. Anche qui io ci rimasi molto male, dispiaciuto, che non c'era più nemmeno la media, la seconda, la mezzana. Passata ancora qualche anno, vennero solo marito e moglie, non c'era più nemmeno la più piccola. Non potete immaginare il mio dolore che abbiamo avuto anche con mia moglie. Queste ragazze sono oggi tre splendide mamme, tre splendide signore che vi posso assicurare sono delle meraviglie per come si comportano e come vivono. Purtroppo non è stato possibile averle a quel tempo, ma Dio sicuramente non si dimenticherà di noi. Un giorno le riabbracceremo. Andiamo per favore, Luca, al capitolo 2, versetti da 41 a 50. E questo è il dolore di ogni genitore, di ogni padre, di ogni madre, quando poi magari i ragazzi, crescendo grandi, usano la loro testa anziché la testa dei loro genitori. Ma non significa però che i genitori hanno abbandonato i figli o che non li pensano più. Anzi, forse li amano anche di più di quelli che sono presenti nelle congregazioni. Luca capitolo 2, versetti 41 fino a 50. Dice: i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori. Gesù fece una piccola marachella anche lui. Se ne restò lì a Gerusalemme, lo dico così bonariamente, dice, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. Camminarono significa a piedi. Hanno camminato per un giorno, 12 ore. Quando poi si accorsero e si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme. Avevano camminato già un giorno, hanno ricamminato un altro giorno per tornare indietro, e lo hanno cercato. E dopo 3 giorni, ci dice qualcosa questo 3 giorni, e dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Era Gesù Cristo questo, non era un bambino qualunque. Nel versetto 48, e quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. Anche loro si stupirono, perché evidentemente nemmeno loro pensavano che il bambino così piccolo già potesse arrivare a tanto. Versetto 48, quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse, figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. Ed egli disse loro, perché mi cercate? Non sapete che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Non le capirono Maria e Giuseppe. Non capirono queste parole. Sicuramente Gesù doveva essere stato sin da bambino il figlio più obbediente nella storia del mondo. Ma anche lui in quel momento si allontanò senza avvisare i genitori. Quindi sia da adolescente che da giovane è stato un fantastico esempio di come onorare poi i suoi genitori. Naturalmente non tutti i figli si chiamano Gesù Cristo. O non tutti i figli sono Gesù Cristo. Sarebbe troppo bello. Ma nessun genitore perde mai la speranza e la fede di vedere il proprio figlio nella Chiesa. Nessuno di tutti i genitori che io ho conosciuto in tutti gli anni che sono nella Chiesa. Ne ho conosciuti a migliaia di genitori che magari ora non hanno i figli nella Chiesa, ma pregano incessantemente che i loro figli Dio li chiami. Se non ora, sicuramente nel suo regno. Naturalmente, dopo questa scrittura che abbiamo letto prima, Giuseppe non è più menzionato nella Bibbia. Non c'è più scritto. Non c'è più. Non si sa che fine abbia fatto. Magari è morto di una morte precoce. Comunque, non c'è più. Ora, punto di domanda. Perché non dobbiamo chiamare Maria la Madonna Madre di Dio? Per quale motivo non la dobbiamo chiamare Madonna Madre di Dio? Innanzitutto perché questo titolo di Madre di Dio non lo troviamo scritto neppure una volta nella Bibbia. Secondo, perché questo titolo favorisce l'equivoco di attribuire la divinità a una creatura umana. Terzo, perché Maria fu la madre della nascita umana di Gesù e non della sua natura divina. Gesù Cristo la natura divina non la prese da Maria, ma da Dio, dal suo padre. Sapete, oggi è sabato, giovedì sera ho visto un programma su Rete 4, era oltre la mezzanotte. Questo programma si chiama Zona Bianca ed è la puntata che è andata in onda il 28 luglio, cioè alcuni giorni fa. In questa trasmissione c'era uno fra i tanti, Paolo Brosio. Sono sicuro che tutti quanti voi lo conoscete. E naturalmente questo Paolo Brosio, perché lì c'era anche un altro sacerdote, c'erano altre persone, mentre erano lì in diretta, in questa trasmissione, ha litigato con il sacerdote, con un sacerdote in diretta TV, perché non erano d'accordo su quello che di come poter approcciare, perché si parlava proprio di Maria, si parlava proprio di tutte le Madonne che loro chiamano, di tutte queste apparizioni che fa la Madonna, come la chiamano loro, e di tutte le presunte guaritrici che fanno miracoli e di tutte le statue che piangono lacrime o lacrime di sangue. Perché lì dicevano, ed è la cosa più giusta, che questo è un business a livello mondiale, che muove migliaia di persone in tutto il mondo. Considerate tutto Fatima, Medjugorje, Lourdes, Guadalupe, ci sono, per citare solo queste alcune, di tutte le Madonne che muovono miliardi di persone in tutto il mondo. E dicevano lì il moderatore che tutto questo era puramente business per soldi. Paolo Brosio non era d'accordo, dice non è vero, perché sono tutti miracoli veri e propri, sono tutte le statue che fanno miracoli, sono tutte queste donne veggenti, che ce ne sono a migliaia in tutto il mondo, che hanno le stimmate di Maria, le stimmate tipo Padre Pio, insomma, alla fine c'è anche il sacerdote, ha dovuto dire a Brosio che stava dicendo un sacco di fesserie ed è stato zitto, perché proprio hanno fatto una pessima figura. Ma io di questo non sto gioendo, non lo sto dicendo per gioire, ma lo sto dicendo solamente per dire le grandi bugie che girano attorno a Maria. Quindi, naturalmente, Maria è stata chiamata arbitrariamente la madre di Dio. Maria non è la madre di Dio. Maria era la madre di Gesù Cristo, la madre umana. E i teologhi della Chiesa Cattolica Romana insegnano che, essendo Gesù vero Dio, di conseguenza essa è realmente madre di Dio. Quindi viene chiamata Madonna, che significa Mea Domina, cioè significa mia signora, e che non si trova nemmeno scritta nemmeno una volta nelle Sacre Scritture. La Chiesa Cattolica insegna che dobbiamo invocare Maria chiamandola Regina, Madre di Misericordia, Speranza Nostra, Mia Santissima Regina, Luce dell'Anima, Mia Avvocata, insomma ci sono migliaia di denominazioni di Maria. Ma nessuno di tutti questi titoli che gli hanno dato gli appartiene. In realtà il culto deve essere rivolto solo ed esclusivamente e soltanto a Dio e a Gesù Cristo e nessun altro, nessun altro. Infatti questo è l'ordine proprio tassativo della parola di Dio. Il culto per definizione significa adorazione e deve essere resa solo al Creatore. Perché in Matteo al capitolo 4, versetto 10, c'è scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Quindi il culto della creatura umana alla creatura umana è sempre idolatria. E la madre di Gesù è una creatura umana. Quando le persone pregano Maria, sono degli idolatri, sono dei peccatori. È bene che questo sia reso sempre chiaro nella mente, perché ci sono troppe, tante persone che questo ce lo chiedono e ce lo dicono. Perché Maria per noi, e viviamo in Italia e in buona parte del mondo, Maria è più Maria che Gesù Cristo, che fa miracoli. Quindi non cadiamo in questo tranello. E se a volte ci viene questo, ci viene chiesto, dobbiamo essere il più chiari possibile nel dire che idolatria pregare Maria. Perché quando si prega Maria significa che c'è mancanza di fede verso Gesù Cristo e Dio. È loro che dobbiamo pregare, in assoluto. Quindi Maria, fra le altre cose, visto che la Chiesa Cattolica se l'ha un po' idealizzata come loro figura, non era nemmeno romana. Gli hanno ucciso addirittura il figlio. Come poteva essere cattolica dopo quello che gli avevano fatto? Se ne sono appropriati perché fa business, come diceva il programma Carta Bianca. La Bibbia dice in Primo Giovanni capitolo 2 versetto 1, per favore Primo Giovanni capitolo 2 versetto 1, dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Ce l'abbiamo il nostro avvocato. Ed è Gesù Cristo, il giusto, dice qui Giovanni. Non parla di tanti avvocati, ma parla di un solo avvocato, ed è Gesù Cristo. E non è nemmeno una donna, non è una Maria, o una Lucia, o un altro nome, qualsiasi esso sia, o Anna, o chissà chi. Si chiama Gesù Cristo, il nostro avvocato. Quindi, in contrasto con questa proprio dichiarazione di quello che la Chiesa insegna, la Chiesa Cattolica. Perché la Chiesa Cattolica insegna che oltre a Gesù Cristo abbiamo altri avvocati secondari, che sono la Madonna e i Santi, dicono loro. Quindi, quando alla Madonna il Catechismo dice è dovuto un culto speciale, eccezionale, Questo dice il Catechismo Cattolico, che gli si deve dare un culto speciale, eccezionale. In Italia esistono decine e decine di nomi diversi di Madonne, che poi, fra le altre cose, è come se fossero tutte in concorrenza fra di loro, l'una contro l'altra, e chi fa più miracoli. Più miracoli fanno queste Madonne, e più sono adorati. Proprio, io vi inviterei a vedere questo programma se ne avete l'opportunità. Quindi, cosa dobbiamo pensare noi della dottrina riguardo a Maria? Adorare Maria è un'espressione del cattolicesimo. I non cattolici considerano la Mariologia come un qualcosa di molto strano e poco interessante della fede cattolica. Chi non è cattolico, Maria non la tiene nemmeno in considerazione a livello religioso. Andiamo per favore in 2 Timoteo capitolo 1, versetto 12. 2 Timoteo capitolo 1, versetto 12. Paolo dice: «E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno». Qui è chiaro che si riferisce a Gesù Cristo. Dice: io non me ne vergogno perché so in chi ho creduto. E in Atti, al capitolo 4, versetto 12, c'è forse la scrittura fondamentale del sermone di oggi. Atti capitolo 4 versetto 12 dice: e in nessun altro è la salvezza, in nessun altro, non c'è nessun essere al mondo che ci può dare la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, se non Gesù Cristo. Lui è quello che ci salva. Non ci sono santi e madonne che ci possono salvare. Non ci sono statue di gesso o di legno che lacrimano sangue o lacrime che ci possono salvare. Non esiste nulla di tutto questo che ci salva. Quindi, che cos'è l'assunzione di Maria? L'assunzione di Maria, o l'assunzione della Vergine, come dicono, è una dottrina che insegna che dopo che Maria morì, la madre di Gesù fu risuscitata, fu glorificata e portata corporalmente in cielo. La parola assunzione significa, è un termine latino che significa portare su, portare in cielo. Ma noi sappiamo che nella Bibbia c'è scritto che solo uno è tornato in cielo, colui che è disceso dal cielo. Non esiste un'altra persona che è stata assunta in cielo. Non esiste. La dottrina dell'assunzione di Maria fu inventata dal Concilio di Efeso nel 431 e la festa di questa assunzione viene osservata il 15 agosto, esattamente come era nel Medioevo, esattamente come una festività pagana. In tutto il sud Italia non esiste paese dove il 15 agosto non venga celebrata la festa dell'Assunzione. Ovunque, in tutto il sud Italia, il 15 agosto è festa, per questa festa, oltre che il 15 agosto, per Maria assunta in cielo. E questo dell'Immacolata Concezione fu proprio proclamato come dogma dal Papa Pio IX nel 1854. E questa è storia, non sto raccontando cose che non possono essere controllate o andate a vedere personalmente anche nelle librerie vaticane. Questo è quello che hanno perpetrato per secoli con Maria. La virginità perpetua, cioè dopo la nascita di Gesù, dicono che Maria non ha avuto altri figli. Così insegna. Così insegnano che rimase sempre vergine, prima, dopo e durante il parto. Questa è la più grande bugia, perché io non sto criticando oggi il cattolicesimo, è uno studio della Bibbia che sto facendo. Ma tutta questa religione è fondata sulle bugie, su migliaia di bugie, perché noi sappiamo che è umanamente impossibile. Qualsiasi persona sa e capisce che non poteva Maria, avendo avuto altri figli, restare vergine in perpetuo. Assolutamente. Perché ha avuto almeno altri sei figli. Ma questo è stato, questa verginità perpetua è stata scritta nel Concilio di Costantinopoli nel 553. Quindi questo proprio significa che questo dogma è proprio un principio fondamentale, sicuro, di una religione. Loro sono sicuri di questo. L'assunzione di Maria divenne un dogma ufficiale della Chiesa Cattolica Romana nel 1950 per volontà di Papa Pio XII. Al termine della sua vita terrena, la Vergine Maria venne trasportata anima e corpo in cielo, cioè venne assunta, venne ricevuta da Dio in cielo. Nel 1954 Pio XII proclama Maria Regina del mondo. Pio XII era Papa Pacelli. Nel 1964 Paolo VI proclama Maria Madre della Chiesa. Io già ero nato quando queste cose sono avvenute. Nel 64 già ero grandicello, nel 54 ero più piccolino, ma tutte queste cose le ho passate, le ho traghettate, tutte queste bugie. Però noi sappiamo che non esiste nessuna base biblica per queste dottrine. Dico nessuna. La Bibbia non narra la morte di Maria e nemmeno, e né tantomeno la menziona più dopo Atti capitolo 1. Piuttosto la dottrina dell'Assunzione è il risultato dell'aver innalzato Maria a una posizione paragonabile a quella di suo figlio, se non di più. Alla luce di quello che io oggi vedo, a quello che io oggi capisco, è di più del Figlio stesso, perché è più adorata Maria che Gesù Cristo. Ma è un affare loro questo. Noi sappiamo dove sta la verità, com'è e qual è. Lo sappiamo benissimo. È un problema loro. Quindi alcuni cattolici romani arrivano al punto di insegnare che Maria fu resuscitata nel terzo giorno, proprio come Gesù, e che Maria ascese al cielo proprio come Gesù. Nella Chiesa Cattolica Romana l'assunzione di Maria è un passo importante per giungere al motivo per cui Maria è venerata, Maria è adorata e per cui tutto il mondo presta più culto a lei, rivolgono più preghiere a lei che a Gesù Cristo. Insegnare l'assunzione di Maria è un passo che porta proprio a renderla uguale a Cristo e proclamarne in sostanza anche la sua divinità. Come possiamo vedere, fratelli e sorelle, ci sono dei miracoli da parte di Maria, dicono loro, visto che gliene attribuiscono un'infinità, una miriade di miracoli gli attribuiscono. Ma noi teniamo gli occhi aperti, no? Non cadiamo mai in questo tranello. Nella Bibbia non si trova scritto che esiste il purgatorio. E vieta anche le preghiere rivolte ai santi, quelli santi cattolici, o in suffragio o in favore di coloro i quali dicono che sono nel purgatorio e così via. Perché tutto questo sono bugie. Non è vero. Non esistono preghiere in suffragio. È un'invenzione religiosa cattolica. È quella di adorare i morti anziché pregare il vivo, Gesù Cristo. Facendo questo si trasgredisce alla grande i comandamenti di Dio. Andiamo per favore in Deuteronomio, capitolo 5, versetti da 6 a 10. Deuteronomio, capitolo 5, versetti da 6 a 10. Dice: io sono l'Eterno Dio, l'Iddio tuo che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei in mio cospetto. Non ti fare altri dei al mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a queste cose e non servir loro. Non servire tutte, non fare tutte queste cose. Perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sopra i figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, ed uso benignità fino a mille generazioni verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ecco, noi ci dobbiamo fregiare di essere quelli del versetto 10. Ed uso benignità fino a mille generazioni verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Noi osserviamo i suoi comandamenti, quelli di Dio e non quelli degli uomini. Non andiamo ad inginocchiarci in chiesa, a baciare i piedi alla Madonna, alla statua che c'è lì. o le stimmate di altri. Grazie a Dio per averci liberato da tutto questo. Come si può quindi credere che i vivi possono in qualche maniera offrire a Dio un sacrificio espiatorio per i morti? Non è scritto in nessuna pagina, non è scritto nella Sacra Bibbia, non esiste. L'unico, uno solo, sacrificio che ha valore è quello compiuto da Gesù Cristo, quando offrì se stesso sulla croce per i nostri peccati, come agnello senza macchia e senza difetto. Ed esso, come dice la Bibbia, è stato compiuto una volta e per sempre. Ed è quindi irripetibile. Solo una volta è fatto questo. Per coloro che sono morti nei loro peccati, questo sacrificio di Cristo al momento è inutile. Per loro però sappiamo che ci sarà poi un tempo per poter essere perdonati. Hanno bisogno di aspettare il ritorno di Gesù Cristo. In conclusione di questo mio sermone di oggi, come e quando sono morti Giuseppe e Maria? Non lo sappiamo. La Bibbia non lo dice. Vuol dire che non è importante. L'assunzione di Maria divenne un dogma ufficiale della Chiesa Cattolica nel 1950 per volontà di Pio XII, Papa Pacente. Naturalmente, chi è l'autore di tutto questo? Perché ci deve essere un autore. È Satana. È Satana che svia le persone con queste presunte verità, verità cattoliche, di adorare Maria piuttosto che il nostro creatore. La creatura invece del creatore, creando caos e confusione religiosa, e far capire alla gente che i miracoli che fa Dio non sono nulla di eccezionale. Perché li può fare Padre Pio, Maria, qualsiasi veggente che c'è in giro nel mondo. Anche loro possono fare i miracoli. E questo sapete perché? Per sminuire Dio, per rendere Dio esattamente un peccatore come tutti quanti noi. Ma non è così, non funziona così, perché noi sappiamo che è Dio che è al di sopra di tutto e di tutti, assieme a Gesù Cristo. A loro noi ci dobbiamo sempre conformare, a loro dobbiamo chiedere perdono e grazia per i nostri peccati. Davanti a loro ci dobbiamo inginocchiare nelle nostre camere, nelle nostre case, e non in nessuna chiesa. E non davanti a nessuna statua. Quindi, cari fratelli, sicuramente Giuseppe fu un uomo molto spirituale. Lo fu anche Maria. Ma non troviamo in nessuna parte della Bibbia di pregare o di pregare. Sicuramente sono state due grandi persone eccezionali, come uomo e come donna, uomo di fede e donna di fede, uomini e donna devota verso Dio, ma loro non l'hanno messa mai e loro stessi non si sono mai messi al di sopra di Dio, perché si sono sempre comportati come delle persone umili, molto umili, così come lo dobbiamo essere noi. Giuseppe ebbe l'onore di diventare il padre adottivo di Gesù Cristo, il nostro Messia. Ebbe un grande onore, un grande privilegio. Ed infine abbiamo la prova della devozione di Giuseppe proprio nell'ultimo episodio in cui vediamo dove compare Gesù Cristo e Giuseppe che portò la famiglia a Gerusalemme per la Pasqua. Solo i maschi avevano l'obbligo di assisterti, ma Giuseppe aveva la buona abitudine di portare tutta la famiglia, di anno in anno, come facciamo noi di portare la famiglia ogni anno alla festa dei Tabernacoli. Facevano grandi sacrifici perché, come ho detto prima, dovevano percorrere tanti e tanti chilometri per strade polverose e piene di pietre, ma lo facevano con gioia per arrivare al punto dove Dio aveva destinato che fosse fatta la Pasqua. E altrettanto facciamo anche noi, osservando e andando tutti quanti di anno in anno, dove Dio ci comanda di andare a fare la festa dei Tabernacoli.